Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur cet épisode bonus consacré au 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Dans le cadre de ce podcast, nous avons d'ores et déjà parlé lors des précédents épisodes des réalisations concrètes de l'Europe ainsi que des grands enjeux qui concernent l'Union, parmi lesquels on retrouve notamment l'égalité entre les femmes et les hommes. À ce titre, nous avons souhaité organiser aujourd'hui un échange avec les membres du Conseil des jeunes Alcotra autour de l'action de l'UE en faveur des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes.
Benvenuti a questo episodio bonus dedicato all'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne. Nei precedenti episodi di questo podcast abbiamo già parlato delle realizzazioni concrete dell'Europa e delle grandi sfide a cui l'Unione deve far fronte, fra le quali figura la parità di genere. A questo proposito abbiamo voluto organizzare uno scambio con i membri del Consiglio dei Giovani Alcotra dedicato al ruolo dell'Unione Europea nella protezione dei diritti delle donne e della parità di genere. Mi rivolgo adesso a Camilla Guidi. Camilla, parliamo spesso delle misure messe in atto al fine di garantire una migliore rappresentazione delle donne nella società e delle evoluzioni necessarie per ottenere un migliore equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali delle donne. Quali sono, secondo te, le principali realizzazioni dell'Unione Europea nell'ambito della parità di genere e quale impatto queste azioni hanno sulla vita delle donne del tuo territorio?
Bisogna dire che da sempre l'Unione Europea si impegna a promuovere l'uguaglianza di genere attraverso leggi, raccomandazioni, finanziamenti anche. Infatti questo obiettivo è anche stabilito dall'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, uno dei testi più importanti su cui si basa appunto l'Unione. A livello globale, l'UE e gli Stati membri collaborano anche con le Nazioni Unite per combattere la violenza contro le donne, potenziare la partecipazione politica femminile e poi sostengono anche le organizzazioni per i diritti delle donne. E in più, negli ultimi anni l'Unione Europea ha intensificato ulteriormente gli sforzi per promuovere la parità di genere all'interno degli Stati membri. Ad esempio, mi viene in mente nel 2018 sono state adottate misure per combattere le molestie sessuali e nel 2019 sono subentrate nuove regole sui congedi di cura familiare e queste regole promuovono la parità di genere nel lavoro, quindi incentivano la partecipazione dei padri al periodo di congedo e non solo delle madri. Naturalmente questo ha avuto risvolti positivi anche nel territorio in cui vivo, in Italia e in particolare in Piemonte. E in effetti, parlando dell'Italia, se si guarda il Gender Equality Index dell'Istituto Europeo per l'Eguaglianza di Genere, si nota che negli ultimi anni l'accelerazione verso la parità di genere in Italia è stata particolarmente forte, il doppio rispetto alla media dell'Unione. Ciò nonostante ci sono ancora importanti sfide da superare, soprattutto nel settore lavorativo. Infatti qui in Italia il tasso di occupazione femminile non sta aumentando e restano molti ostacoli alla progressione di carriera per le donne. Voglio comunque concludere con una, diciamo, good practice dal Piemonte, un esempio dal mio territorio, dove la regione ha reso obbligatorio ottenere una certificazione di genere per tutte le aziende pubbliche e private che intendano partecipare a gare d'appalto finanziate coi nuovi fondi del PNRR e del PNC, pena l'esclusione. Quindi secondo me questo è un buon esempio e speriamo si faccia sempre di più.
Merci Camilla pour ton intervention. Je m'adresse maintenant à Alec Lequeux. Bonjour Alec. Les femmes se sont battues et continuent de se battre pour leurs droits fondamentaux, parmi lesquels on retrouve notamment le droit de vote et le droit à disposer librement de son corps. À ton avis, quelles ont été les principales actions entreprises par l'UE pour contribuer à la reconnaissance des droits fondamentaux des femmes et quel impact ces avancées ont eu sur ton quotidien?
Bonjour à toutes et à tous. Alors au cours des dernières décennies, effectivement, l'Union européenne a fait passer des législations concernant l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elle a intégré la dimension de genre dans toutes les politiques des États membres et a fait adopter des mesures spécifiques en faveur de l'émancipation des femmes. Cependant, selon Eurostat, en 2021, les femmes sont encore en moyenne payées 12,7% de moins que les hommes et le taux d'emploi des femmes entre 20 et 64 ans est inférieur à celui des hommes de 10%. Face à ces réalités, l'Europe a mis en place une stratégie pour 2020-2025 visant à mettre fin aux violences sexistes et à combler les écarts femmes-hommes sur le marché du travail, sur le salaire, sur les postes à responsabilité et sur les postes politiques. Aujourd'hui, grâce à la détermination et au courage de nombreuses figures politiques féminines, les droits des femmes ont beaucoup évolué depuis la création de l'Union européenne en 1957. L'exemple le plus connu est bien évidemment l'avortement, autorisé sans condition dans 25 pays européens sur 27. Merci Simone Veil. Mais la situation est encore très imparfaite. La PMA est encore interdite aux couples homosexuels, aux couples lesbiens et aux femmes seules dans 9 pays européens, dont la France et l'Italie. Je pense également au congé parental, qui dans l'immense majorité des cas est assumé par les mères et non par les pères, entre autres pour des raisons de rémunération. Ce que j'essaye de montrer ici est que les progrès sont là, mais ils sont souvent très lents, parce que malgré toutes les propositions de l'Union européenne, encore faut-il qu'une majorité de pays membres adoptent les mesures en question. Concernant ce que ces progrès ont changé dans ma vie, bon, vous avez dû remarquer que je ne suis pas une femme, je fais partie d'une minorité, et en plus je ne suis pas exactement l'archétype de l'homme viril et fort, qui ne craint rien ni personne. Par conséquent, je sais exactement ce que c'est que d'avoir peur quand je suis seul, dehors, pendant la nuit, ou tout simplement quand je prends les transports en commun. Je sais ce que c'est que de se faire attaquer, d'être seul contre plusieurs et de ne rien pouvoir faire. Et je ne veux plus d'un monde où mes amis doivent aussi vivre ça quotidiennement. Donc il faut continuer à le changer, ce monde, pour que personne, ni les femmes, ni aucune minorité, n'ait plus jamais à vivre ça.
Grazie Alec. Mi rivolgo adesso a Claudia Spennacchio, che rappresenta i territori della Savoia e di Torino presso il Consiglio dei Giovani. Claudia, oggi siamo consapevoli sempre più dell'importanza di educare i ragazzi e le ragazze alla decostruzione degli stereotipi di genere. In che modo pensi che l'Unione Europea possa aiutare i giovani ad appropriarsi queste tematiche, per esempio intervenendo nell'ambito dell'educazione?
L'Unione Europea ha certamente già compiuto importanti progressi in materia di parità di genere, come dicevamo, su vari livelli, attraverso norme sulla parità di trattamento, piuttosto che provvedimenti specifici per la promozione della condizione femminile. Sono state sì constatate alcune tendenze incoraggianti, tuttavia le disparità di genere persistono e nel mercato del lavoro le donne continuano ad essere sovrarappresentate nei settori scarsamente retribuiti e sottorappresentate nelle posizioni con responsabilità decisionali. Un anno fa, per esempio, l'8 marzo 2023, la Commissione europea ha avviato una campagna End Gender Stereotypes per combattere gli stereotipi di genere, inserendola tra gli obiettivi concreti della strategia per la parità di genere 2020-2025. E i dati della campagna riportavano come il 44% degli europei ritenesse che il ruolo più importante per una donna fosse quello di occuparsi della casa e della famiglia. Tali azioni e attività dell'Unione Europea però continuano a non essere sufficienti. È necessario spingere maggiormente, ad esempio, sulla necessità da parte degli Stati membri di rivedere e rivalutare i propri programmi scolastici, introducendo ore specificatamente indirizzate all'analisi e alla decostruzione degli stereotipi di genere, fornendo modelli di comportamento positivi, e in questo l'Unione Europea può e deve certamente fungere da guida, fornendo gli strumenti e le idee necessarie. Pensando al kit didattico ed educativo stereotipidigenere.eu, si tratta di un progetto finanziato da un bando della Commissione europea promosso alla fine del 2023. Questo progetto, in linea con la strategia per la parità di genere della Commissione europea, ha infatti creato per le scuole italiane una serie di strumenti didattici per smascherare e decostruire gli stereotipi di genere, utili a realizzare azioni educative il rapporto diretto con gli studenti e soprattutto per stimolare una loro partecipazione attiva. E l'Unione Europea può continuare su questa onda, finanziando progetti simili nel resto dei Paesi membri dell'Unione Europea. In tutto ciò risulta essenziale porre anche l'accento sulla responsabilità che gli insegnanti e le insegnanti hanno su ciò che scelgono di includere nei programmi, ma soprattutto di come decidono di trasmetterlo agli studenti e alle studentesse. Perché quanto più infatti gli insegnanti sono consapevoli degli stereotipi di genere, tanto più possono provare a mediarne gli effetti. Per concludere, parlando più specificatamente, direi che è anche urgente abbattere la cosiddetta segregazione di genere nelle discipline di studio. L'Unione Europea deve incoraggiare e aiutare le bambine e le ragazze ad acquisire sicurezza nelle discipline STEM, così come una revisione, una spiegazione delle implicazioni sociali di affermazioni sbagliate può aiutare ad affrontare gli stereotipi più diffusi su femmine e maschi più in generale.
Merci à vous trois d'avoir pris la parole sur ce sujet important. Pour cette journée du 8 mars, quel message aimeriez-vous adresser tous les trois aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui pour leur rappeler l'importance de s'impliquer à leur échelle en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et plus généralement en faveur des droits des femmes?
Un messaggio che vorrei passare ai giovani e alle giovani che si accingono a votare. Quando vi interessate, vi informate sui membri del Parlamento da eleggere, quando andate a scovare le vostre informazioni per fare una scelta consapevole, tenete in conto anche l'aspetto della parità di genere. Andate a vedere questi membri del Parlamento cosa ne pensano, cosa hanno fatto, cosa hanno in programma di fare in quest'ambito, perché comunque è molto importante. La parità di genere non solo è uno dei pilastri fondamentali, secondo me, di una vera democrazia, è anche quello che permette a una società di prosperire, perché permette di sfruttare appieno il suo potenziale umano.
Pour ma part, je vais vous parler de quelque chose d'un tout petit peu personnel. Quand ma mère, il y a 45 ans, dans sa jeunesse, portait un pantalon dans la rue, elle se faisait insulter. Aujourd'hui, on dit aux femmes victimes de viol que tout est de leur faute si elles portaient une mini-jupe ou un crop-top au moment des faits. Le problème n'a pas disparu, malheureusement, il s'est simplement déplacé. Face à cela, nous devons continuer de nous battre, nous, la jeunesse, et vous, les politiques en qui nous avons placé notre confiance. Il ne s'agit bien évidemment pas de se battre physiquement, c'est stupide et stérile, mais plutôt avec quelque chose de bien plus puissant, les idées et les mots. Alors, à l'instar de Simone Veil, par respect pour elle et pour toutes les femmes qui ont façonné l'Europe, nous devons utiliser chaque occasion qui nous est donnée pour créer un futur qui nous corresponde, un futur plus juste, plus libre, pour toutes et pour tous. Et le premier pas dans cette direction, c'est tout simplement d'aller voter.
Et per quanto mi riguarda, invece direi più in generale di ricordarsi a prescindere di lottare sempre. L'8 marzo sì, ma ogni altro giorno dell'anno, donne ma non solo, anche uomini uniti e unite insieme, perché credo che lottare per le donne significhi lottare per una maggiore libertà, una libertà di poter agire fuori da schemi imposti tradizionalmente da stereotipi sociali che non fanno altro che effettivamente limitare poi la vita di ciascuno e ciascuna. E lottare per i diritti delle donne significa di conseguenza lottare in favore della parità di genere.
Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Per il nostro sesto ed ultimo episodio trarremo le conclusioni di questo podcast con il vicepresidente della Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité de gestion del programma. Lors du prochain et dernier épisode, on tirera les conclusions de ces podcasts avec les vice-présidents de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité de gestion du programme. À la prochaine, à la prossima!